Eccoci qua. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che seguono il canale YouTube della rivista Eurasia. In questo video andremo a discutere dei fondamenti teorici della geopolitica anglosassone, in particolar modo della geopolitica americana, attraverso il pensiero di uno dei suoi più importanti teorici, lo studioso olandese-statunitense Nicholas John Spykman. Io sono Amedeo Maddaluno, sono un collaboratore di lunga data della rivista, per la quale mi occupo in particolar modo di analisi relative allo spazio ex-sovietico, allo spazio vicino orientale e appunto alla macroarea geopolitica e culturale anglosassone. Innanzitutto, una doverosa nota, da principio e all'inizio di questo video. Perché parlare di area culturale oltre che geopolitica anglosassone? Perché non parlare direttamente di area culturale e geopolitica statunitense o nordamericana? Perché, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America vi è un rapporto di filiazione diretto, che appunto è culturale, è storico, ma è anche geopolitico. Innanzitutto, come tutti sappiamo, c'è un rapporto di filiazione storica, le 13 colonie che hanno dato origine agli Stati Uniti d'America sul finire del XVIII secolo si proclamano indipendenti dall'impero britannico, quindi erano parte dell'impero britannico, dal quale ereditano innanzitutto la lingua inglese, una lingua interessante in quanto estremamente semplice, malleabile, una lingua indoeuropea, ma nonostante questo ad alto tasso di analiticità, quindi una lingua estremamente semplice ed utile per il commercio, ed ereditano anche l'humus culturale protestante. Con tutto quello che questo rende possibile, favorisce dal punto di vista della propensione ideologica per quel che riguarda appunto lo sviluppo dei commerci e lo sviluppo del capitalismo, senza andare a uscire dal tema di questo video andando appunto a disturbare autori come il celeberrimo Max Weber. C'è un'altra cosa però che ai fini dell'analisi più squisitamente geopolitica queste potenze, l'antica potenza britannica, l'impero inglese e la nuova potenza statunitense hanno in comune, che è l'orientamento geopolitico talassocratico, la loro propensione al mare, la loro propensione al commercio, al controllo dei mari, degli oceani, al controllo di quelli che oggi, nella terminologia statunitense corrente, vengono chiamati global commons, cioè gli spazi globali comuni, gli spazi dei flussi, gli spazi degli scambi. La potenza talassocratica è la potenza che domina i mari, quindi si concentra non sul controllo dei territori, con le loro risorse umane, antropologiche, minerarie, agricole, industriali e produttive. Quindi non si concentra sul controllo degli stock, quanto sul controllo dei flussi, flussi mercantili, flussi commerciali, oggi flussi finanziari e flussi tecnologici, flussi di idee, le idee che da sempre nella storia dell'uomo si scambiano nei porti e seguono i flussi marittimi e i flussi dei commerci. Quindi questo è quello che caratterizza la potenza talassocratica. Il controllo, ora mercantile, economico e finanziario, ora militare, delle zone di scambio, degli oceani, gli oceani di acqua, o degli oceani elettronici, dei dati, delle informazioni o ancora degli oceani delle idee. Questa è la caratteristica che accomuna geopoliticamente l'antico impero britannico con la sua potenza navale che attraversava appunto tutti gli angoli del mondo conosciuto e che oggi è il fulcro del potere degli Stati Uniti d'America. Il controllo degli oceani, il controllo di internet, il controllo dei sistemi di scambio di informazione, è diventato di dominio pubblico il tema della possibilità da parte degli Stati Uniti di escludere dal circuito di messaggeria finanziaria SWIFT, per esempio, che sotto il loro controllo, pur avendo sede in Belgio, i paesi che si oppongono al disegno geopolitico americano. Non vorrei confondere il sistema SWIFT, che ha sede, credo, a Basilea, la Banca Internazionale dei Regolamenti, con il sistema ICAN, che è quello che invece ha sede in Belgio, essendo stato fondato comunque negli Stati Uniti ed essendo comunque sotto forte controllo e influenza americana, e che è quello che distribuisce gli indirizzi IP dei siti e delle utenze internet. Quindi comunque, mi perdonerà chi mi ascolta questo piccolo errore, ma il senso del controllo dei flussi che vogliamo trasmettere rimane. Questo è il fulcro della potenza americana anglosassone talassocratica. La geopolitica non è solo un dato di fatto, la geopolitica è anche una teorizzazione ed è anche una lettura che diamo del mondo. Uno dei grandi padri, il grande sistematizzatore del pensiero geopolitico americano, è stato, guarda caso, il figlio di un'altra grande potenza talassocratica, un olandese di Amsterdam, Nicholas John Spykman. Nasce sul finire dell'Ottocento appunto in Olanda, si trasferisce poi a perfezionare i propri studi negli Stati Uniti, diventa un importante politologo e geografo, scomparirà a metà degli anni 40, quindi morirà giovane, ma non prima di aver dato alle stampe tra il 42 e il 43 la sua opera fondamentale. Ne leggo il lungo titolo: American Strategy in World Politics, The United States and the Balance of Power. Quindi già dal titolo la proposta di questo autore è fornire una base teorica alla potenza americana nel quadro della bilancia, del bilanciamento del confronto delle potenze globali. Tra il 42 e il 43 siamo nel pieno svolgimento della Seconda Guerra Mondiale. Per sintetizzare il pensiero di questo autore e il ricco contenuto di questo testo, diremo che Nicholas Spykman giustamente mette al centro della propria analisi la potenzialità che ogni potenza marittima ha di interdire le potenze terrestri all'accesso al mare. Per fare questo, Spykman suggerisce alla potenza statunitense di concentrarsi non sulla conquista della massa continentale eurasiatica, quel che non sarebbe possibile data la sua vastità, ma di impedirne le possibilità di sviluppo e di controllo del pianeta, assicurandosi il controllo del Rimland, cioè di quella fascia costiera che permette alle grandi potenze terrestri, Germania in quel periodo, ma Russia a tendere, l'accesso al mare. Quindi a quelle potenze rimangono i serbatoi manifatturieri, industriali e di materie prime del cuore dell'Eurasia, del cuore dell'Europa, ma viene loro impedito l'accesso agli scambi finanziari, agli scambi commerciali, alla prosperità economica che è garantito dall'accesso ai mari. Guarda caso, tutta la politica e l'attività militare americana dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla ritirata praticamente dal teatro afghano di pochi mesi fa verterà appunto, con l'unica eccezione dell'Afghanistan, al controllo di questa fascia costiera. La guerra in Corea, la guerra nel Vietnam, gli interventi militari nel Golfo Persico, gli interventi in Vicino Oriente e nei Balcani, saranno tutti mirati ad assicurarsi il controllo della costa della massa continentale eurasiatica. In questo gli Stati Uniti hanno avuto un discreto successo negli ultimi 50 anni di storia. Dobbiamo sottolineare come il grande insuccesso americano sia dovuto all'intervento in Afghanistan, con la quale, colti dalla ibris imperiale succeduta al crollo dell'URSS, gli Stati Uniti hanno cercato di mettere tutti e due i piedi militarmente nel cuore della massa continentale eurasiatica. Ecco che Nicholas Spikeman, col suo pensiero e con le sue intuizioni, ribalta specularmente il pensiero dei padri Mackinder, Karl Haushofer, della geopolitica eurasiatica, della geopolitica terrorocentrica. Se al centro dell'eurasiatismo geopolitico c'è l'idea che il controllo della massa continentale eurasiatica è uguale al controllo del mondo, dato che è lì che si concentrano le più grandi risorse naturali ed umane del pianeta, e che questo controllo si ottiene controllando il nucleo forte della massa continentale eurasiatica, non attaccabile per la sua distanza dai mari e per la sua vastità da potenze esterne. Specularmente Spikeman ci spiega come il controllo de facto del pianeta si può ottenere isolando il cuore dell'Eurasia rispetto agli accessi ai mari e alle ricche aree costiere, dove sono oggi le principali risorse economiche e finanziarie dell'umanità, sulla costa pacifica, specialmente quella cinese, e sulla costa atlantica, specialmente quella europea. Con l'area medio orientale a fare da punto di passaggio dall'Oceano Atlantico fino all'Oceano Pacifico e a fare da scrigno fondamentali risorse minerarie, soprattutto per quel che concerne gli idrocarburi. Quindi in Spikeman troviamo l'intuizione della potenzialità del controllo della costa, più che una geopolitica puramente marittima, quasi mahaniana, corbettiana. Troviamo in Spikeman una geopolitica costiera, controllabile dal mare, quindi squisitamente talassocratica. Questo per proporre un'estrema sintesi del pensiero di questo autore. È difficile dimostrare in modo meccanico che tutti i politologi, tutti i teorici militari, tutti gli strateghi militari e civili statunitensi abbiano applicato il pensiero di Spikeman da manuale. È molto difficile pensare che pensatori come Brzezinski o un altro europeo, o Kissinger, anche lui di origine europea, abbiano applicato meccanicamente e pedissequamente il pensiero di questo padre della geopolitica nordamericana. Sicuramente Spikeman però è il primo grande sistematizzatore, è il primo grande diffusore del metodo geopolitico negli Stati Uniti d'America, ed è, oltre che un prescrittore, ancora più che un prescrittore, un lettore della natura talassocratica della potenza anglosassone. Sicuramente è interessante, come abbiamo accennato, ritrovare nel contesto della politica e delle imprese militari statunitensi un quadro delineato dal pensiero, dal contributo dell'iconas John Spikeman, che non sarà l'unico geopolitico americano. Ho citato Brzezinski, ho citato Kissinger, che sarà più un politologo, potrei citare Cohen, che sarà più un geografo, e non sarà nemmeno il grande unico teorico del potere marittimo. Mahan, Corbett daranno alla geopolitica talassocratica una lettura più squisitamente militare, saranno poi, erano poi ovviamente antecedenti a Nicholas Spikeman. Però nel pensatore di Amsterdam troviamo veramente il grande punto di caduta, il grande ordinatore e le grandi intuizioni, il grande sistematizzatore di questo importante filone di pensiero. Quindi è un autore il cui studio è sicuramente fondamentale, e attraverso gli occhiali del pensiero di Nicholas John Spykman possiamo leggere molte, 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 molte delle strategie messe in atto dagli Stati Uniti d'America. Oggi, come dicevo nell'esordio di questo video, i flussi commerciali, finanziari e mercantili non passano più solo attraverso gli oceani fisici, ma passano anche attraverso oceani elettronici ed oceani di idee, così come le principali armi da guerra statunitensi non sono necessariamente le portaerei, per quanto esse stesse sono il simbolo della proiezione militare di potenza anglosassone, ma rimandano più che altro a strumenti finanziari, al controllo del dollaro e al controllo dei flussi finanziari globali. Sono le portaerei che garantiscono che il dollaro sia la moneta di scambio delle risorse naturali globali, ma è il dollaro che garantisce agli Stati Uniti la possibilità di acquistare e costruire quelle portaerei. Quindi vediamo come la potenza economica e la potenza finanziaria sostengono la potenza militare, che sostiene la potenza economica e potenza finanziaria, e entrambe centrate sul controllo degli oceani, dei flussi e degli scambi. Senza capire questo meccanismo, senza capire questa correlazione, questa causalità reciproca, non riusciamo a interpretare correttamente la potenza degli Stati Uniti d'America. Quando gli Stati Uniti d'America sono venuti meno a questa loro vocazione, orientandosi su un controllo fisico della cuore della massa continentale eurasiatica, ecco che essi hanno incassato quella che forse è la più sonora delle loro sconfitte storiche, quella in Afghanistan, ancora più forte della sconfitta nel Vietnam. A valle della sconfitta vietnamita, né il potere talassocratico e marittimo né il potere finanziario degli Stati Uniti vennero sostanzialmente intaccati. Questo per dare un estremo sunto divulgativo del pensiero di Nicholas John Spykman. Ho avuto l'onore di scrivere con l'amico Stefano Cavedagna, di pubblicare per GoWare un piccolo testo che si intitola La guerra fredda non è mai finita. È un testo in cui analizziamo insieme la geopolitica degli Stati Uniti d'America, proprio partendo, inserendo anche qualche mappa e qualche carta, dal pensiero di Nicholas John Spykman. Quindi mi permetto di suggerire questo testo come spunto bibliografico per chi ci segue e per chi magari vuole approfondire. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi rimando ai prossimi video del nostro canale. Una buona giornata.